Insomma, abbiamo avuto ospite la presidente del Movimento Solidarietà e Diritti Civili, Lyndon LaRouche, Helga Zepp LaRouche, direttamente dalla Germania, perché in quel paese lei presiede il movimento. E grazie ancora di cuore sia per l'opera politico-divulgativa, ma soprattutto per le traduzioni simultanee. Grazie a Liliana Gorini, che di Movisol è la presidente italiana, che è ancora in collegamento con noi. Grazie Liliana per l'opera fatta e grazie, insomma, per averci permesso di realizzare questa bellissima intervista che ha portato dati concreti, magari ha aggiunto qualcosa in più magari a ciò che già sapevamo. Insomma, che cosa possiamo dire? Innanzitutto buonasera e ribenvenuta. Che cosa possiamo...
Grazie a voi e di niente, è stato un piacere.
Allora, che cosa possiamo aggiungere? Dico, a mente fredda, in questi 20 minuti io ho un po' riflettuto su quanto detto, è la prima volta che mi sono trovato confrontato a un personaggio simile. Insomma, effettivamente c'è una visione chiara del mondo e del perché il mondo sta girando in un determinato modo. Ecco, io tra l'altro quando Helga Zepp LaRouche ha parlato della sensibile forse è un termine un po' troppo riduttivo, sensibile riduzione della popolazione mondiale, è un discorso che molti hanno portato avanti e che non si nasconde ormai nemmeno più davanti a quanto sta accadendo. Ecco, la prima cosa che ho pensato, dico, ma noi tre potremmo far parte dell'elite che si salva di quelli che verrebbero ridotti. Ecco.
Non so lei, ma a me mi hanno già cancellato.
Ecco, allora siamo tutti sulla stessa barca, ho capito. Quindi l'arca per noi non esiste. Vabbè, insomma, Liliana Gorini, che cosa possiamo dire di
tutto quello? Sicuramente ha aggiunto molto su questo retroscena di questa vicenda tedesca, che tutti si chiederanno come mai la Merkel abbia avuto questa svolta improvvisa dopo Fukushima, del tutto esagerata, del tutto inattesa, e non sanno che c'è dietro l'opera già da mesi e da anni di questa istituzione che, come al solito, prepara le sue trame, è connivente con gli enti che ha elencato, il principe Filippo d'Edimburgo, questo Schellenhuber è stato consulente, consigliere anche di Tony Blair, di Gordon Brown e anche di Obama.
Ecco, fa riflettere però questa vicenda di Schellenhuber, descritto molto bene da Helga Zepp LaRouche, perché è un tedesco, è vero, però ha lavorato insomma per tutti questi personaggi, quindi non c'è più una visione nazionale della politica, parliamoci chiaro, c'è una visione transnazionale di persone che hanno una nazionalità certa, una cittadinanza certa, che però si prestano a un disegno comune, quasi globale, mondialista. Ecco, questo forse è la notizia.
Questa è forse la notizia che fa un po' paura, perché appunto si vede che poi le decisioni non vengono prese in definitiva dai governi nazionali, ma da questi salotti che prendono decisioni al di sopra delle teste dei parlamenti e dei governi.
Liliana Gorini, mi perdoni, Mike Huckabee e Mitt Romney chi sono?
Mike
Huckabee e Mitt Romney sono i due candidati repubblicani che mettono più paura a Barack Hussein Obama. Dico, perché sono così pubblici? Perché in questo momento la Reuters sta sparando a tutto campo, insomma, il nome di questi due personaggi.
Sì, uno dei due, Mike Huckabee, è uno di questi del Tea Party che sono appunto quelli che hanno cavalcato l'onda della protesta popolare e che sono però molto spesso sulla questione dell'economia. Alla fine sono legati a ambienti della destra estrema repubblicana, molto molto più liberista ancora del Partito Democratico, quindi non sarebbe un grande miglioramento.
Ecco, tra l'altro la Reuters ha aggiunto, perché prima a Helga Zepp LaRouche abbiamo raccontato del 45%, siamo già arrivati al 49% secondo la Reuters dei votanti americani.
Basta, ecco. Ci vorrebbe almeno 50%.
Se finiamo attorno alle 18:30 magari passiamo anche il 50%.
Sì, ma questi sondaggi sono da prendere sempre con le pinze, perché chiaro, era ovvio, no? L'hanno fatto apposta. Dopo un'operazione del genere, che era un'operazione mediatica, con i famosi 20 minuti vissuti dal vivo, con i Marines che avevano le telecamere sulla testa, eccetera, era ovvio che sarebbe salita la popolarità dopo un'operazione simile, anche perché non fanno che ripeterla. Ogni giorno trovano una cosa nuova, un video nuovo che non dice assolutamente niente di più, anzi fa vedere Osama Bin Laden come un vecchietto.
Ecco, tra l'altro, a proposito di questi video, Liliana Gorini, io ho appreso questa notizia dal blog di Marcello Foa, giornalista del Giornale, quindi non di un complottista o via dicendo, e Marcello Foa ha detto che tanti video di riguardanti Osama Bin Laden erano manipolati. Ecco, è vera questa cosa, possiamo definirla con certezza.
Con certezza. certezza non si può definire niente, nulla. Però è ipotizzabile sicuramente, così come le foto, inizialmente erano venute fuori delle foto che erano finte, si può ipotizzare anche dei video finti, però anche se fossero veri, quelli che stanno trasmettendo non mi sembra che dimostrino una centrale del terrore, dimostrano un patetico essere che sicuramente aveva delle idee sbagliate che nessuno rimpiangerà, però non era la centrale del terrorismo internazionale. Quindi l'operazione era essenzialmente un'operazione mediatica e ha avuto l'effetto che la Reuters poi trasmette, ogni ora aumentano le percentuali di elettori che lo rivoterebbero. Vediamo, come diceva il Gazzetta Rouge, vediamo fra due mesi, quando è finita l'eco di questa operazione.
La febbre
esatto.
Forse.
Vediamo, perché già qualcuno dice il problema non era in questo momento il terrorismo, per la popolazione il problema è l'economia, perché veramente sono alle strette, c'è gente che perde non solo il lavoro ma anche la casa e vive in auto, e questi non sono i barboni, questi sono ingegneri, questa è gente che lavorava nell'aeronautica, questa è gente che aveva un livello di vita alto e che si ritrova da un giorno all'altro per strada a vivere in un'auto. Quindi vediamo che cosa ne penseranno fra 2-3 mesi.
Allora, Liliana Gorini, io chiedo una cortesia. Possiamo rispondere a qualche ascoltatore che ha voglia di porre domande? Ce ne sono già un paio che ci aspettano. Gli ultimi minuti. Grazie ancora. Allora, con noi Liliana Gorini, 0266203529. Sentiamo il primo. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Sì, buonasera. Sono Giusy di Varese.
Buonasera, Giusy.
Dunque, sull'Espresso della scorsa settimana c'è un'intervista interessante di un certo Malcolm Pagani a un vecchio democristiano di 90 anni, Ettore Bernabei.
Sì.
Il giornalista, tra l'altro, gli chiede: ma chi sono i poteri forti oggi in Italia? E Bernabei risponde: non lo so. So però che in certi ambienti si respira l'esigenza di ristabilire nuovi equilibri nel Mediterraneo. Sono partiti dalle coste meridionali e arriveranno in breve a quelle settentrionali. Quando decidono di cambiare cavallo o mutare il quadro generale, sanno agire. Ma anch'io mi chiedo, ma non si può dare un nome e cognome a questi poteri forti, sia quelli italiani che quelli mondiali? Almeno li conosciamo.
Va bene, grazie a lei. Prossimo ascoltatore. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Maurizio Torino.
Buonasera.
Se a me, allora, del passaggio che ho ascoltato con attenzione, cose abbastanza, diciamo, sotto alcuni aspetti preoccupanti. Comunque, da cittadino, senza andare su cose troppo elevate, noi che siamo, diciamo, dal basso, quello che mi ha colpito di più è stato quello che io penso già, cioè, penso da sempre. Cos'è? Il fatto che il potere economico incide molto di più di quello politico, perché non ci sono più i paletti. Cioè, la politica dovrebbe tenere in ordine il sistema economico delle grosse aziende, delle grosse banche, insomma, e cercare di tenere un equilibrio, quindi cercando di comunque cercare di fare gli interessi un po' di tutti, anche se è vero che detto così sembra un po' una cosa un po' stupida, però la politica dovrebbe servire a quello. Una volta che questo equilibrio si interrompe, io credo che questo equilibrio in Italia non ci sia peggio che in altri paesi, cioè è proprio latente, si vede, il cittadino se ne accorge nelle piccole cose, quindi non oso pensare ai livelli più grandi, nelle piccole cose, nei rapporti con le istituzioni, nei rapporti con le banche, nei rapporti con le assicurazioni, contiamo niente, quindi non immagino più su, andando più su, cioè veramente quando conta di gestire denari e dividere un pochino la ricchezza che raggiunga un po' tutti, una volta che il sistema economico comanda, siamo alla frutta. Buonasera, grazie.
Va bene, buonasera a lei. L'ultima telefonata, l'ultima, insomma, è in linea, quindi non la facciamo aspettare. Poi chiediamo a Liliana Gorini che idea si è fatta anche delle riflessioni degli ascoltatori. Pronto?
Buonasera, sono Giorgio da Milano.
Buonasera, Giorgio.
Io volevo dire qualcosa riguardo a questa operazione della presunta cattura di Osama. Osama Hussein. È vero quello che
Osama
ha detto
Hussein
lei...
chi sarebbe, scusi?
Ah no, mi scuso, ho sbagliato anch'io.
Osama Bin Laden. L'altro è Barack Hussein Obama.
No, infatti
cose.
ho fatto una cavolata. No, prego. Siccome lei ha detto che ci manca ancora un anno alle elezioni, questo è vero, e ha detto che l'effetto ovviamente svanirà nel tempo. E quindi l'hanno fatto, secondo me, per salvare l'economia. Infatti subito dopo la uccisione di questo personaggio, il prezzo dell'oro che stava salendo vertiginosamente e quello dell'argento sono, diciamo, si sono fermati e sono anche scesi. Io però ho un'altra impressione, siccome hanno incominciato a dire adesso arriverà la vendetta di Al-Qaeda, c'è un detto che usa sempre Bossi, è la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo. Allora io mi attendo degli attentati in tutto il mondo e forse anche in Italia, ma a farli non penso che sia Obama, ma siano proprio gli Stati Uniti.
Osama,
magari
non Obama.
A pochi mesi dalle elezioni.
Va bene, grazie. Osama Bin Laden, non
allora,
Obama. Tra l'altro però è vera questa riflessione sul prezzo dell'oro che sembrava dovesse superare i $1,500, credo, a... e poi dopo anche il petrolio, il prezzo del barile che insomma è lievitato, è sceso sotto i $100, quindi che cosa, come sono collegabili a questi eventi, questi due fenomeni?
Possibilmente. Cominciamo dal primo sì. Dalla prima ascoltatrice, mi sembra Vilma, che chiedeva dell'intervista di Ettore Bernabei. Sì, sicuramente è vero che ci sono questi nuovi equilibri del Mediterraneo e ha ragione l'ascoltatrice, sarebbe il caso di fare il nome di questi poteri forti, cosa che noi abbiamo fatto. Questa petizione, questo appello che il Gazzè Plaruscia ha citato all'inizio e che troverete sul nostro sito movisol.org, è proprio un indicare chi sta dietro a queste persone. Noi lo facciamo, l'impero britannico, il principe Filippo di Edimburgo, grosse banche, i centri della speculazione finanziaria che hanno interesse anche a una destabilizzazione del Mediterraneo perché vogliono tenere il controllo delle materie prime. Teniamo presente che l'Africa è sempre stata per l'impero britannico un'importantissima fonte di materie prime che non vogliono cedere alle popolazioni. Quindi i nomi si possono e si devono fare. Il secondo ascoltatore ha perfettamente ragione, l'aspetto che colpisce di più di quello che ha detto la signora LaRouche è proprio, e anche lo diceva anche Soares nella sua intervista, è il fatto che il potere economico incida di più di quello politico. Come mettere questi paletti che chiedeva l'ascoltatore, che a questo punto è evidente a tutti che devono essere messi. La legge Glass-Steagall che la Russia ha proposto negli Stati Uniti è proprio questo. Significa fare quello che fece Roosevelt nel 1933, cioè mettere, lui addirittura chiuse le banche per una settimana, impose una vacanza bancaria di una settimana a Wall Street per mettere e sistemare i conti di questa gente e finalmente il governo prese il controllo delle banche. Questo va fatto adesso ed è il motivo per cui insistiamo così tanto su una legge Glass-Steagall. Sull'ultimo ascoltatore, Giorgio, che chiedeva appunto se ci sono motivi economici dietro la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden. Beh, è evidente che sì, i grandi speculatori hanno interesse a portare a, diciamo, spostare l'attenzione del mondo da leggi come la legge Glass-Steagall e misure che chiuderebbero Wall Street. Teniamo presente che Glass-Steagall chiuderebbe Wall Street, nel senso che creare di nuovo una separazione tra banche commerciali e banche d'affari significa dire a questi speculatori di Wall Street voi andate a spalare la neve o a pulire le alluvioni, li metterebbe per strada loro invece dei cittadini che vivono nelle macchine. E quindi a loro interessa spostare l'attenzione su una questione completamente collaterale in questo momento e questo ha un effetto. Cioè, sappiamo benissimo che i prezzi delle materie prime, dell'oro...
Ecco, l'oro tra l'altro, mi correggo, questa mattina era in rialzo perché dopo la denuncia dell'aumento dell'inflazione in Cina è salito $1,523 l'oncia, quindi si alza anche l'argento.
Sì.
Non so che cosa possa significare in questo
momento. Sono speculazioni, è come il prezzo del petrolio, non ha veramente a che fare con la produzione di petrolio o con la guerra che riduce la produzione, ha a che fare con lo spot market di Londra che decide, che ha a che fare col trasporto e con il controllo di...
Ecco, ma dove portano queste speculazioni? A parte l'accantonare risorse finanziarie?
Moltissimi con la crisi finanziaria, per esempio, si sono spostati sull'oro e sulle materie prime, proprio perché in quel momento i titoli tossici non erano molto redditizi, in quel momento adesso tornano a essere redditizi grazie alla politica di
salvataggi bancari, però per un certo periodo moltissimi, tra cui George Soros, grandi speculatori, consigliavano di spostarsi sulle materie prime e sull'oro, quindi l'hanno fatto fin dai tempi del nazismo questi personaggi, quindi non è una novità. Però teniamo presente che come un giorno scende il giorno dopo sale, quindi non ci si può attenere a quello per dire che l'economia è stata salvata. L'economia è tutt'altra cosa,
la finanza forse è stata salvata, esatto. Liliana Gorini, grazie di cuore davvero per averci aiutato e permesso di realizzare questa bellissima intervista che spero sia piaciuta ai nostri ascoltatori. Sono convinto di sì, qualcuno già ci scrive chiedendo il sito dove si può approfondire l'argomento del quale abbiamo parlato, è www.movisol.org, è il sito italiano di tutto il movimento che riguarda, della grande galassia che riguarda l'economista statunitense Lyndon LaRouche, quindi www.movisol.org. Tra l'altro io, Liliana, mi permetto di usare le sue parole scritte poco fa su Facebook, ecco, se qualcuno vuole porre delle domande scritte alla signora LaRouche, ecco, Liliana Gorini si è offerta di potergliele girare, quindi scrivete qui che ariatira@radiopadania.net oppure sulla mia pagina di Facebook, quella di Roberto Ortelli, scrivete, passatemi le vostre domande, le gireremo a Liliana e le girerà.
Esatto, io gliele tradurrò e vi ritradurrò le sue risposte.
Ecco, quindi più trasparenti di così direi che
esatto,
non si può essere in questo caso.
Siamo a disposizione.
Liliana Gorini, grazie ancora per essere stata con noi, un caro saluto, io aspetto tutti voi di Movisol qui, anche la signora LaRouche, anche magari lo stesso Lyndon LaRouche se verrà da queste parti, siete benvenuti qui negli studi
prima
di Radio Padania.
Prima poi capiterà.
Speriamo in bene. Grazie di cuore, buon lavoro.
A presto, grazie.
Grazie, grazie a Liliana Gorini, grazie a Helga Zepp LaRouche per essere intervenuta qui nella nostra trasmissione, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.